19.05 su Radio X. Siamo in diretta martedì 31 maggio, ultima giornata quindi del mese di maggio. Inizia un mese caldo sotto vari aspetti. Come sapete, a Cagliari si vota la settimana prossima, quindi ci aspetta, come dire, un mese sicuramente di novità, di scenario che evolve. E noi questa sera, in questa 18ª puntata curata da Urban Center, Urban On Air, se volete ovviamente rintracciare contenuti, dire la vostra attraverso l'hashtag su Twitter, Facebook, insomma potete farlo, ai microfoni di Stefano Gregorini. E questa sera, appunto, dicevo, riprendiamo e continuiamo a ragionare su un tema molto importante a noi caro, che è quello degli spazi inutilizzati e delle nuove forme di fruizione. Abbiamo iniziato a farlo qualche settimana fa, introducendo un po' l'argomento e guardando non solo allo scenario cagliaritano, ma anche raccogliendo delle prime testimonianze da altre realtà italiane. Questa sera ne raccoglieremo ulteriori, e oltretutto diciamo che cade tutto un po' a fagiolo, possiamo dire, nel senso che in questi minuti è in corso un incontro alla Manifattura Tabacchi, che appunto fabbrica della creatività. Questo è il progetto con il quale appunto si diede il via poi anche ai lavori di ristrutturazione dal 2005 ad oggi, che ha portato quindi oggi alla, come dire, la struttura è pronta, la struttura è stata aperta anche durante il fine settimana. Oggi dopo un altro incontro con gli operatori del mondo della cultura, appunto, si tiene, è in diretta. Io tra l'altro vengo da lì, quindi ho qualche anche news da dare, che è stata data dall'assessore Paci. Un incontro molto partecipato, dove erano presenti il mondo della cultura ma anche il mondo dell'innovazione, che un po' questo è l'obiettivo di questa fabbrica della creatività, che quindi punti ad essere luogo di contaminazione, di incontro tra linguaggi, tra funzioni, dove quindi ci sia, diciamo, spazio per l'imprenditoria di tipo innovativo, ma anche appunto spazio assolutamente, e ci deve essere, quello per l'associazionismo, per il mondo della cultura, che chiede a gran voce spazi, perché questo appunto è il tema di oggi, e questo è un po' una questione noi l'avevamo voluta riaffrontare oggi, perché ci sembra assolutamente importante sottolineare. Oggi ci sono decine e decine di realtà che hanno necessità di una sede, hanno necessità di spazi dove incontrarsi, dove lavorare, spazi dove creare nuove economie, nuove socialità. Tutte le città del mondo questi spazi stanno nascendo. A Cagliari diciamo che c'è una certa difficoltà ad avviare questo processo. La Manifattura Tabacchi sicuramente potrebbe essere un luogo di eccellenza, un modello appunto per non solo per Cagliari, ma per, insomma, potrebbe diventare appunto un punto di riferimento a livello internazionale. E quindi, parlando di città e di spazi vuoti che in un qualche modo permeano il nostro territorio, ce li abbiamo magari a fianco a casa, ce li nel nostro quartiere, sono tanti. Pensate che in Italia si contano circa 6 milioni di immobili, tra appunto immobili, fabbriche, teatri, scuole, che un tempo avevano queste funzioni, che oggi sono vuote, oggi non hanno una destinazione d'uso. E paradossalmente il fenomeno è che poi c'è tanta invece domanda di spazi, che però poi non trova evidentemente i canali e le forme anche. Però ecco, guardando quindi allo scenario cagliaritano, Abbiamo voluto coinvolgere questa sera una realtà, proprio un processo che è nato dal basso per questa esigenza, mi sembra possiamo dirlo. Adesso ce lo dirà anche lui. Do il benvenuto a Lorenzo, che fa parte, insomma, del collettivo di Sadomu Studentato Occupato. Ciao Lorenzo, benvenuto.
Ciao a tutti.
Allora, ho cercato un po' di inquadrare il tema e di dare degli elementi appunto di attualità. La manifattura che diventerà fabbrica della creatività, ancora nelle forme non chiarissime, nel senso che si è avviato questo processo di ascolto con gli operatori nel giro di qualche mese. Oggi l'assessore diceva settembre-ottobre dovrebbe essere, in qualche modo, Stregna Ricerca pronta a dare, che l'ente che gestirà nei prossimi 3 anni la struttura dovrebbe essere pronta in un qualche modo anche ad avviare, immaginiamo, anche dei bandi per l'utilizzo degli spazi, insomma, organizzare un piano di gestione. Io ti chiedo, voi siete in Castello, siete in Viale Marmora, siete dal 2014, anche quello è un'ex scuola, uno di quei tanti luoghi che sono inutilizzati, però avete riattivato. Raccontaci un po' anche quando nasce e che cosa avete portato avanti nel corso degli ultimi 2 anni.
Allora, Sadomu sì, è nata il 12 dicembre del 2014, ormai siamo a circa un anno e mezzo, e diciamo che la risposta dalla città è molto forte, perché si sentiva proprio una forte necessità di un luogo come questo, uno spazio libero e liberato, nel senso che grazie alle assemblee di gestione che abbiamo fatto nei vari mesi, tantissime persone si sono avvicinate per dire ragazzi, abbiamo bisogno di uno spazio dove fare quello che ci piace. E questo è quello che è successo. Adesso attualmente abbiamo una palestra che ospita yoga, teatro, box, parkour, insomma un sacco di cose, un'auletta musicale autogestita, gratuita, dove svariati gruppi vengono a provare, una sala libera dove viene fatta break dance, tango, più le aule studio, un abitato che ha circa, in cui vivono circa una quindicina di persone. È uno spazio, anche un locale, il sabato sera, quando facciamo gli eventi musicali in cui si esibiscono gli artisti isolani principalmente. Questo è Sadomu oggi, uno spazio che era necessario per questa città, uno spazio soprattutto che vive grazie alla libertà di cui gode.
Uno spazio che appunto nasce, come dire, quando i fenomeni esistono nella società, è evidente che poi le cose arrivino anche da sé, nel senso, una città come quella di Cagliari, una città universitaria con decine di migliaia di studenti, e anche un problema abitativo, visto che se facevi anche quelle, toccavi anche questo tema oggettivo, nel senso che la città universitaria è ancora in attesa anche ovviamente di una maggiore espansione della, come dire, appunto dell'ospitalità, che è garantita anche dalle strutture pubbliche, però ecco un qualcosa che nasce fondamentalmente in risposta a quella che è l'attualità. Voi vi definite anche, come dire, appunto uno spazio indipendente di ricerca e formazione, e siccome c'hai come dire, esemplificato le varie attività che fate, mi chiedo anche questa capacità di integrare linguaggi, integrare forme, oggi si parla tanto anche di, appunto, di contaminare, quanto è vero poi il fatto che poi diverse persone sotto un unico progetto trovano degli spazi per incontrarsi, e poi come nascono anche le idee proprio di tutte queste attività?
Sì, come dicevo prima, è la libertà che dà una grandissima forza al progetto. Infatti, semplicemente avvicinandoti il lunedì pomeriggio a una nostra assemblea, si può venire e dire: ecco, io questo è quello che so fare, quello che mi piacerebbe regalare alla città, perché ricordo che tutti i nostri laboratori sono liberi e gratuiti. Proprio per questo la libertà è legata ai paletti che vengono imposti. Uno spazio occupato è uno spazio privo di paletti, è uno spazio in cui solamente gli occupanti sono gli stessi a porre dei paletti. Il problema infatti che abbiamo in Italia, particolarmente, in cui abbiamo una burocrazia particolarmente farraginosa, è proprio quello degli ostacoli che chi vuole intraprendere un'attività culturale è costretto a dover superare. Questi ostacoli spesso riducono le energie e quindi pongono un limite alla forza motrice di un gruppo culturale, artistico e politico come lo siamo noi. Proprio per questo motivo dobbiamo stare molto attenti a capire come si muove la legge in questo senso. Noi per esempio stiamo portando avanti col movimento di lotta per la casa una battaglia contro l'articolo 5 del piano casa di Renzi, che ha tolto la possibilità di avere la residenza presso delle occupazioni. Questo impedisce gli allacci dell'acqua, della luce, del gas, e di conseguenza crea tutta un'altra serie di problemi, tra quella dei bambini fantasma a Roma. Si parla di questi bambini che non hanno la residenza da nessuna parte. Quindi, oppure invece abbiamo un caso totalmente opposto, che è quello della legge sull'autorecupero del Lazio, che invece ha permesso a Roma di portare avanti tantissime occupazioni con grande successo e di dare la casa a centinaia di famiglie. Quindi questo è un aspetto molto importante della libertà entro cui ci si muove.
Ecco, il fenomeno quindi della casa, il fenomeno anche della... perché poi essendo diventato un punto di riferimento, immagino che poi arrivino diciamo da voi anche a relazionarsi persone che si riconoscono anche in una certa visione della politica del mondo, che è quella che in un qualche modo è molto chiara, appunto che che sintetizzate nel vostro progetto, però anche essere lì da un anno, no, forse di più, un anno e mezzo a questa parte, quante persone sono venute, cioè anche la varietà, poi è anche un luogo assolutamente intergenerazionale, perché poi si vede anche questo è molto evidente, per chi viene appunto alle attività, però ecco, che tipo di persone vengono?
Veramente di tutto, nel senso che dalla ludoteca estiva che abbiamo portato i bambini del quartiere dentro, alle persone delle famiglie dei quartieri popolari di San Michele e Sant'Elia, che grazie al movimento di lotta per la casa è ora il nuovo spazio occupato a Tuvumannu, che è il Paguro, abbiamo veramente preso tutta la cittadinanza, i giovani, i ragazzi delle scuole, gli universitari, i signori del quartiere, abbiamo coinvolto veramente un'ampia varietà di persone.
Facciamo una prima pausa musicale. torniamo in diretta alle 19.20 oppure le 9.50 del mattino, se ci ascoltate in replica il mercoledì subito dopo Buongiorno Cagliari. La puntata del martedì è dedicata ai temi dell'innovazione sociale, dell'innovazione territoriale, curata da Urban Center, e microfoni Stefano Gregorini. Questa sera parliamo di spazi, parliamo di nuove forme di fruizione, parliamo di rigenerazione urbana attraverso, diciamo, una chiave legata fondamentalmente all'immobile, al loro riutilizzo. Do un'altra notizia che non ho data prima, diciamo trascinandomi un po' dall'incontro che è in corso alla manifatturata Bacchi tra la regione e gli operatori del mondo culturale e dell'innovazione. Una delle notizie date dall'assessore Paci è il fatto che la manifattura, diciamo che si prevede l'abbattimento delle mura esterne, quindi si creerà una piazza, almeno adesso nelle intenzioni che venivano appunto illustrate, per creare proprio una comunicazione anche tra quella che sarà la fabbrica della creatività e poi il resto della città, quindi anche la via Roma e il porto. Personalmente credo sia una cosa molto interessante, perché comunque darebbe aria e permetterebbe una maggiore penetrazione anche tra i luoghi. Però per parlare di spazi e per parlare di nuove forme di fruizione, noi questa sera, appunto, come vi anticipavo nella prima 10 minuti di trasmissione, abbiamo anche voluto coinvolgere alcune realtà nazionali che ci sembrano assolutamente interessanti. Parliamo adesso di un progetto che si chiama Pop-Up Lab, è un progetto che è appunto un laboratorio di sperimentazione di nuove pratiche legate agli immobili. Io do il benvenuto al presidente dell'associazione Pop-Up Lab, Cristian Pardossi. Buonasera Cristian, benvenuto.
Buonasera, grazie a voi.
Allora, Pop-Up Lab è un esempio sicuramente tra i migliori in Italia che si sta facendo, se vogliamo, anche promotore di un approccio diverso anche agli spazi, al loro utilizzo. Come nasce l'esperienza e appunto come sta evolvendo anche?
Sì, dunque, l'esperienza nasce dalla constatazione che i nostri centri storici, in modo particolare quelli medio-piccoli delle nostre città, si stanno lentamente ma progressivamente svuotando, quindi gli spazi commerciali, gli spazi direzionali, gli uffici si stanno svuotando, e questo ha un impatto negativo non solo sul tessuto economico, ma anche in generale sul reti di relazione, quindi sulla qualità della vita di un centro storico. Quindi abbiamo lavorato, siamo partiti da, il progetto nasce nel comune di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, dove proprio abbiamo sperimentato il primo di questi progetti, coinvolgendo la proprietà privata, perché la stragrande maggioranza degli spazi di cui parliamo sono spazi privati. Questo è anche una cosa che rende particolare Pop-Up rispetto ad altri progetti di riuso, che di solito si occupano di riuso temporaneo di spazi pubblici o in cui il pubblico ha un ruolo predominante. In questo caso noi abbiamo invece lavoriamo principalmente su spazi privati, mettendo insieme sperimentando anche forme di governance e di collaborazione tra cittadini, proprietari e amministrazioni comunali diverse dal solito, in modo che le amministrazioni possano fare innovazione sociale, possano rendersi protagoniste dell'innovazione sociale, riuso e rivitalizzazione delle nostre città. Non lo so se posso entrare già nel merito delle azioni del progetto.
Sì, assolutamente. Perché, come giustamente ci sottolineavi, è probabilmente l'unico, se non appunto uno veramente dei pochi in Italia che parta anche dal patrimonio immobiliare privato, che rappresenta, io penso anche ovviamente anche una città come Cagliari, oggi il fenomeno dell'abbandono dei negozi, anche dalla crisi del commercio, se vogliamo, che quindi sta portando via via tutta una serie di spazi a rendersi assolutamente fruibili. E ti vorrei chiedere anche sul concetto un po' di riuso temporaneo, perché probabilmente anche questo è un concetto che va spiegato. Cosa vuol dire riutilizzare in modo temporaneo?
È un concetto del tutto nuovo, diciamo, che con cui anche l'urbanistica dovrà fare conti, perché diciamo finora la programmazione urbanistica è stata pensata per città e per spazi che nascevano con una destinazione e morivano quasi con quella destinazione. In realtà, se noi andiamo a vedere la storia delle città, gli usi sono temporanei nel lungo tempo della storia di ogni città. Gli spazi hanno un uso temporaneo. Io in questo momento mi trovo a Firenze, un celebre esempio di uso temporaneo è la chiesa di Orsan Michele, che era nata prima come chiesa, poi è diventato un magazzino per granaglie, poi è tornata chiesa nel lungo corso della storia ovviamente di Firenze. In questo caso invece si tratta di riuso temporaneo, nel senso che questi volumi vuoti, se ne contano 6 milioni in Italia di volumi vuoti fra negozi, capannoni eccetera e abitazioni ovviamente, in attesa che possano trovare progetti di riqualificazione anche più compiuti, più concreti, possono essere destinati a progetti di riuso temporaneo, quindi c'è un tempo di mezzo fra l'abbandono e la riqualificazione che può essere destinato a questo riuso temporaneo. Molto spesso poi il riuso temporaneo diventa il motore, quello che accende la scintilla per un progetto poi di recupero, come nel caso di Pop-Up Lab. Molti dei progetti che si sono stabiliti temporaneamente in questi spazi possono diventati anche coloro che li hanno occupati successivamente in maniera stabile. Non è anche detto che questo avvenga, può anche esserci una rotazione di riuso, di usi temporanei diversi finché poi non arriva a una destinazione e un uso più compiuto. Quindi è un meccanismo del tutto nuovo che però serve, noi l'abbiamo utilizzato per dare anche uno spazio a molti progetti che fino ad oggi non trovavano, nonostante questa crisi, nonostante il fatto che i comuni abbiano, che le nostre città abbiano spazi in abbandono a non finire, ci sono molti progetti commerciali, imprenditoriali, sociali, culturali, proposti da giovani, soprattutto da giovani, che non trovano invece spazi perché è difficile accedere per le dinamiche dell'affitto e per altri problemi. Noi abbiamo detto ok, prendiamo questo patrimonio, tramite un accordo tra comuni e proprietari, i proprietari passano in comodato d'uso gratuito questo spazio ai comuni. I comuni fanno un bando, l'abbiamo chiamata una call for ideas, cioè un invito alla creatività per i progetti più creativi a seconda delle idee, linee guida che le amministrazioni nel caso vogliano indicare, e noi selezioniamo i progetti più creativi, più innovativi e li mettiamo dentro questi spazi per un mese gratuitamente, con l'obbligo ovviamente di allestire lo spazio, di renderlo fruibile, di interagire, e questo è un altro elemento su cui tengo a precisare, di interagire con lo spazio pubblico, cioè stiamo cercando in tutte le edizioni in cui lo facciamo di valorizzare, di riannodare i fili del rapporto tra spazio privato e spazio pubblico, che poi è stata una delle caratteristiche della storia delle città e che oggi un po' si va perdendo, no? Assistiamo alla dinamica opposta, alla privatizzazione anche dello spazio pubblico, quindi noi cerchiamo di invertire anche questo tipo di dinamiche. E devo dire per ora ci sono dei risultati interessanti.
Ecco, noi infatti, proprio a proposito dei risultati, se uno entra sul sito, consiglio a tutti di andare a popuplab.it, giusto? Sì. All'interno del sito si vede, a parte appunto i vari comuni coinvolti che avete appunto, sui quali si stanno avviando sperimentazioni di questo tipo, io ti chiedo infatti, anche alla luce di queste varie realtà, quanto poi, partendo appunto da questo mese di comodato d'uso gratuito, effettivamente si riveli poi una politica virtuosa, perché è capace poi in un qualche modo di lanciare il cuore oltre l'ostacolo anche per delle piccole realtà che poi hanno effettivamente quell'incapacità di soglia, fondamentalmente di barriera all'accesso, come dicevi tu, e poi invece gli dai quella spinta per poter poi strutturarsi e magari trasformare quello che è un progetto temporaneo anche in un qualcosa di più di lungo periodo.
Ma guarda, ci sono buone percentuali, perché nei comuni, per esempio mi viene in mente il comune di Empoli e di Campi Bisenzio, che sono due dei comuni in cui abbiamo sperimentato questo progetto, dove, ora non mi ricordo le percentuali precise, ma insomma si tratta di quasi il 20%, tra il 18 e il 20% di spazi che sono stati riutilizzati.
Abbiamo perso Cristian Pardosti, è in stazione a Firenze, quindi ci piace fare questi collegamenti, li facciamo sempre un po' così, dai porti, dalle stazioni, il dinamismo del contemporaneo. Io vorrei fare una domanda, riconvolgere Lorenzo, perché in questo caso appunto parlavamo di riutilizzo temporaneo, dal tuo punto di vista, quanto c'è bisogno anche di un'azione pubblica da questo punto di vista, anche dei nostri comuni, delle nostre istituzioni? C'è una presa di coscienza oppure c'è davvero bisogno di continuare a parlare di questo tema e di sensibilizzare anche maggiormente forse le amministrazioni a investire anche in politiche di questo tipo, come quella che ci veniva presentata adesso?
Sì, allora, diciamo che in Italia non ci sono grandi esempi, diciamo, di sostegno a questo genere di politiche, quando invece se ne sente una fortissima necessità. Cagliari parliamo di 5.000 alloggi sfitti e di 500 persone in graduatoria, di cui per l'alloggio o per la casa alcune da parecchi decenni anche. Stiamo parlando di famiglie che aspettano anche da 15 anni di avere una casa, quando le case sappiamo bene che ci sono. Tra l'altro a Cagliari c'è una legge interessante per cui, ora non ricordo bene, però la regione può fare praticamente uno scambio con il comune, per cui cede alcune cubature del proprio demanio e lo cede al comune, che lo può riutilizzare per politiche abitative. Queste cose si possono fare, ci vuole una forte volontà, bisogna capire. Molto spesso i politici, diciamo, che preferiscono scegliere delle cose che diano più visibilità politica invece che una reale efficacia, perché qua stiamo parlando di politiche che veramente vanno a risolvere i problemi delle persone.
Ecco, sulle politiche abitative faremo una puntata ad hoc, perché ovviamente parlando di sociale, di innovazione sociale, di nuove risposte anche appunto ai bisogni come quelli che riguardano anche la nostra città, ma riguardano tantissimi territori, anzi tutti direi, faremo un focus, assolutamente un focus. Abbiamo recuperato Cristian Pardossi.
Scusatemi, non so neppure dove ero rimasto. Cosa mi era,
no, insomma, ci raccontavi un po' anche
i risultati,
esatto.
Sì, no, i risultati sono stati positivi, dicevo, perché in alcuni comuni, in modo particolare Empoli e Campi Bisenzio, gli spazi riaperti sono in maniera stabile, dico, si aggirano intorno al 18-20% degli spazi riaperti temporaneamente, e non solo attraverso i progetti che abbiamo inserito con Pop-Up Lab. Voglio dire che il Pop-Up Lab diventa anche una vetrina per gli spazi, cioè ci sono stati, dopo la manifestazione, dopo il mese di temporanea riapertura, progetti commerciali che si sono presentati in comune chiedendo informazioni su quel tipo di spazio, piuttosto che un altro tipo di spazio che avevano visitato proprio durante il mese di apertura temporanea. Quindi c'è comunque una ricaduta positiva sul tessuto della città, poi appunto attiva tutta una serie di reti particolari, perché la riflessione che noi vogliamo fare con questo progetto è anche una riflessione sui modi, su come cambiano i modi di produrre, di fare commercio, di fare artigianato. Oggi ci sono imprese che sono a metà strada tra l'impresa culturale, l'impresa artigianale classica o appunto quella della, diciamo così, più digitalizzata, o l'impresa commerciale. Tutto questo oggi è difficilmente riconducibile alle categorie tradizionali, per esempio delle funzioni d'uso, delle destinazioni d'uso dell'urbanistica. Questo ci ha permesso di ragionare su questi temi e siamo stati anche fortunati, perché dopo la prima sperimentazione fatta a Castelfranco, la Regione Toscana si è interessata del progetto, lo ha cofinanziato insieme agli altri comuni che hanno poi lo hanno promosso sui loro territori, e diciamo abbiamo avviato un percorso a parallelo a quello dell'organizzazione di questo progetto, un percorso di coinvolgimento e ascolto dei diversi attori urbani, istituzioni, cittadini, associazioni, categorie economiche, operatori economici, al fine di individuare quelli che sono gli ostacoli che impediscono magari la sperimentazione, la replicabilità di progetti di questo genere, e quindi trovare le soluzioni di policy, di politiche pubbliche per favorirli. Infatti la prima sperimentazione si è conclusa a novembre dello scorso anno con una serie di indirizzi di linee guida che abbiamo consegnato alla Regione, e proprio in questi giorni ci sono alcuni segnali interessanti, perché la Regione sta mettendo mano da una parte al codice del commercio e ha chiesto di consegnare
i report, i lavori, insomma le conclusioni di questo progetto e le proposte che noi abbiamo fatto per modificare anche il codice del commercio, lo stesso per quanto riguarda le norme per l'autorizzazione delle attività commerciali o le norme che riguardano l'urbanistica e l'edilizia. Ci sono state proposte interessanti da parte dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, che è stato partner del progetto. Quindi insomma non è un progetto che arriva su un territorio, non è un evento, ecco, non è un evento, è un progetto che noi abbiamo l'ambizione di farlo diventare processo, cioè di trasformarlo in policy vera e propria, utilizzabile e replicabile da ogni amministrazione che lo ritenga necessario, con un occhio con un'attenzione particolare alla sostenibilità sociale e economica di questi progetti. Cioè noi non vogliamo, diciamo così, portare in tutti i centri storici lo stesso prodotto. E infatti nei comuni dove siamo andati abbiamo sempre differenziato un po' il progetto, perché come sapete l'altra faccia della medaglia di questi percorsi di riqualificazione è gli effetti negativi della gentrification. Noi vogliamo evitare che si innestino tramite un progetto del genere effetti di questo tipo, ma vogliamo invece provare a mettere insieme elementi sociali con elementi di qualificazione urbanistica e commerciale in un'ottica di sostenibilità.
Ecco Cristian, noi ti ringraziamo perché oltretutto con questo, insomma, con questo intervento, con questo progetto, diciamo che si dà l'idea di come oggi anche discipline, anche l'urbanistica, insomma, ne stavi parlando tu, ma di come poi stia anche cambiando non solo il modo appunto di pianificare, ma anche la necessità poi di strutturare delle policy che siano capaci anche di far dialogare linguaggi e mondi che poi fino a qualche tempo fa non dialogavano e non si incontravano. E tra l'altro io lo cito perché è un esempio calzante: qualche settimana fa abbiamo avuto ospiti in trasmissione uno dei pochi temporary lab che si definiscono proprio così a Cagliari, e che è proprio un laboratorio di artigianato artistico che sta facendo dialogare l'artigianato più classico anche con quello innovativo. Quindi ci inseriamo, diciamo, assolutamente in un mondo che è quello delle nuove politiche, del supporto anche a questi fenomeni e poi anche di una nuova imprenditorialità, di un nuovo modo anche di generare economia e di generare sviluppo. Io ringrazio Cristian Pardossi dell'associazione Pop-Up Lab, insomma ci aggiornerai anche sugli sviluppi anche con la regione, che è assolutamente interessante.
Certo, volentieri.
Grazie.
Grazie mille per l'attenzione al progetto.
Grazie.
Grazie, buon lavoro.
Stairway to Heaven su Radio X, la 18ª puntata di Urban On Air per Extra Live. Parliamo di riuso dei spazi e di nuove forme di fruizione. In conclusione, perché a breve manderemo una delle varie interviste che sentirete nei prossimi giorni dei vari candidati sindaco appunto per la città di Cagliari, io appunto voglio ricoinvolgere Lorenzo per farci un po' anche raccontare, anticipare qualcosa sulla giornata dell'11 giugno. Che cosa ci sarà, Saddomo?
Sì, allora, l'11 stiamo lavorando a una giornata che si chiama la School Out Fest, festa fuori da scuola, principalmente dedicata agli studenti delle scuole superiori, ma è un progetto più ampio che parte da una nuova piattaforma artistica chiamata Incontrarte, che verrà presentata ufficialmente questo venerdì a Sadumo alle 5, con la presenza dell'artista Pastorello e la proiezione del film su Basquiat, in cui spiegheremo che cos'è Incontrarte, una piattaforma che vuole coinvolgere e dare uno spazio a tutte le persone che ne hanno bisogno, una piattaforma dove esprimersi artisticamente in maniera collettiva e resistente. È una piattaforma che vuole essere assolutamente libera e creare uno spazio sia fisico che virtuale. Quindi l'11 sarà il primo momento in cui questa piattaforma si esprimerà attraverso varie iniziative. Ci sarà prima di tutto il quartiere, per tutto il pomeriggio ci sarà una mappa che accompagnerà le persone in un percorso visuale con delle installazioni, e poi all'interno di tutte le botteghe che fanno della produzione artistica o comunque creativa o artigiana. Invece dentro lo spazio ci saranno reading di poesie, interventi teatrali, diversi gruppi musicali isolani, dal rock, reggae alla musica elettronica. In più avremo live painting, insomma tutta una serie di iniziative all'interno del nostro spazio.
E questo, quando appunto parlavi anche dell'interazione col quartiere, riattivare spazi, riaprire, rialzare saracinesche anche per uso temporaneo, come ci veniva descritto appunto col progetto Pop-Up Lab, piuttosto che grandi immobili come la manifattura di cui vi dicevo prima, un po' quanto è emerso da questo incontro che si stava tenendo, che si sta tenendo appunto alla manifattura adesso, vuol dire riaccendere, riattivare anche i quartieri, riattivare la socialità anche tra realtà, creare sistema, bellissima questa interazione con le botteghe del quartiere, perché per generare sviluppo e perché non emigrino tutti è necessario davvero fare il sistema, è necessario pensare, e questo è un po' un punto su cui noi di Urban Center stiamo insistendo, il riutilizzare gli spazi, pensare a una politica di supporto a questo tipo per gli operatori, per le nuove imprese è cruciale, è uno dei temi dei prossimi anni della città di Cagliari, è uno dei temi principi, e noi ci auguriamo che come dire, chiunque amministrerà la città nei prossimi anni sappia che questa è una priorità, e ci tenevamo appunto a farlo in questa settimana. Io vi saluto, ci diamo appuntamento a martedì prossimo.
Ciao a tutti.